Pensare la dignità oggi, una rassegna filosofica di Carlo Crosato. Per affrontare il concetto della dignità umana è innanzitutto necessario compierne la genealogia, tenendo in considerazione le contraddizioni che hanno attraversato storicamente la formulazione del concetto. Si può specificare meglio infatti il modo in cui oggi si continua a parlarne. Per ultimare il percorso si proporrà poi una rassegna di autori o di linee di pensiero che, in senso affermativo o in senso critico, caratterizzano il dibattito contemporaneo. Dignità oggi. 1. In epoca contemporanea, il concetto della dignità dell'uomo vive vicende estremamente contraddittorie. Da un lato si può senz'altro affermare che la riflessione sulla dignità dell'uomo si è inabissata a un livello di inconscio culturale. Questo significa che il senso comune non considera mai, e se lo fa, questo accade solo in eventi particolarmente perturbanti, la dignità dell'uomo in maniera tematica, sebbene che un uomo sia degno di rispetto pare essere un'affermazione fuori di ogni dubbio. La dignità dell'uomo, insomma, sembra essere un'idea con la quale pensiamo, ma della quale non pensiamo, è un concetto al quale la modernità fa regolarmente riferimento, pur non essendo sempre facilmente comprensibile ciò che con esso si indichi, scrive G. L. Martinet. Ad aggravare questa ritrosia a confrontarsi seriamente con il tema della dignità, si assiste oggi al moltiplicarsi di situazioni ed eventi segnati dal degrado e dalla violazione della dignità delle persone. Si può pensare a ogni tipo di guerra, all'indigenza in cui versa il cosiddetto terzo mondo, che per i canoni di ricchezza e consumo tipici dell'Occidente sarebbe meglio chiamare non mondo, o anche alla più pacifica, ma non per questo meno problematica, condizione di vita dell'uomo occidentale, ridotto alla sua sola capacità di produrre, acquistare e consumare. Dall'altro lato, però, si deve riconoscere che, come in una sorta di moto autodifensivo, il tema della dignità è oggi ripreso, in ambito intellettuale, secondo una grande varietà di prospettive. La vita in società complesse, le sempre più invasive dinamiche reificanti e la sempre più presente questione della tecnica sono solo alcuni dei motivi per cui la discussione intorno alla dignità dell'uomo oggi si è andata sempre più polarizzando in termini giuridici, in termini bioetici e in termini di politica internazionale, come si verrà chiarendo nel seguito di questa breve rassegna. 2. Ciò che però è già necessario segnalare è il pericolo derivante dalla combinazione di queste due tendenze, della disponibilità a dare per scontata l'idea della dignità e della contemporanea multiformità acquisita dalla discussione intorno a essa. Il pericolo dal quale è necessario fin d'ora mettere in guardia consiste in un'assunzione meramente retorica o nominalistica della questione principale della dignità dell'uomo. Questo accadrebbe, e senza dubbio già accade, se la discussione intorno alla dignità degli uomini non si accompagna a un adeguato ripensamento filosofico del fondamento di tale principio morale. Un ripensamento tanto più necessario oggi, nell'epoca caratterizzata da uno strano disincantamento del mondo, consistente nella conservazione di alcuni valori sulla scorta di una auctoritas storica e non più sostenuti da una riflessione critica. Se in epoca preumanistica l'auctoritas esonerava dalla riflessione in forza della fiducia che in essa si riponeva, oggi l'auctoritas è proprio perché esonera dal pensiero. Questo porta a uno svuotamento di senso delle categorie che quotidianamente mettiamo in campo, e uno slittamento arbitrario del significato di tali categorie in funzione alle contingenze, per natura o per merito. 3. Prima di considerare la questione della dignità dell'uomo secondo i vari semantici entro cui, oggi come in passato, è discussa, si rende necessaria una precisazione di natura categoriale. Quando di dignità si vuol ragionare, si è sempre posti di fronte a dei quesiti fondamentali e fondanti tale questione. Prima di tutto si impone una quadratura della nozione di dignità. Che cos'è la dignità? In che cosa consiste quell'eccellenza che il termine latino dignitas indicava? In seconda battuta si dovrà affrontare una questione quantitativa che interroga intorno all'uguaglianza, chi è soggetto di dignità. In terza battuta si dovranno mettere a tema le implicazioni relazionali e sociali conseguenti l'affermazione del rispetto dell'altrui dignità. Se ci si sofferma alla prima domanda, cos'è la dignità? Indagando i modi in cui questo concetto è sempre stato considerato, si viene subito in contatto con una distinzione categoriale ben definita. La dignità è in alcuni casi definita come dotazione naturale, ontologica e ineliminabile dei soggetti che ne sono caratterizzati. La dignità altrimenti è intesa come un attributo che ci si deve meritare e che si può smarrire a seconda della qualità della prestazione di cui si è attori. In altri termini, secondo una prima categoria, si è soggetti di dignità dalla nascita perché così ci ha dotati la natura o perché questo è l'attributo donato da un creatore e per questo ci differenziamo dagli altri enti dell'universo. Secondo una categoria alternativa, invece, la dignità è risultato del merito di una conquista e si è soggetti di dignità conseguentemente a una azione virtuosa o comunque positiva entro il sistema valutativo, morale, culturale, estetico, collettivamente riconosciuto e per questo ci differenziamo dagli altri esseri umani. Quella che qui richiamiamo è una distinzione chiaramente indicata dal filosofo del diritto Hoffman negli anni 90, ed è una dicotomia categoriale che ha le proprie origini nel pensiero antico e tardoantico, ma che assume delle precise connotazioni nello scenario filosofico contemporaneo. Il pensiero antico non denotava in prima battuta la dignità come un attributo essenziale dell'uomo. L'essere umano, che fin dalla tradizione omerica è brotos mortale prima di essere anthropos uomo, è essenzialmente un mortale la cui destinazione non è in niente differente rispetto a quella degli altri enti naturali. Come elemento del cosmo, anche l'uomo entra nel ciclo degli eventi nascendo e morendo. La dignità, dunque, è principalmente intesa come oggetto di conquista, come la gloria o l'onore che la figura epica dell'eroe si incarica di impersonare. La dignità è il valore che ognuno può costruirsi per non rimanere svilito dalla ineliminabile caducità che gli è propria. E, in un senso più prettamente filosofico, la dignità si manifesta in atto nell'esercizio concreto e ordinato della facoltà più divina dell'uomo, cioè la ragione, un esercizio dal quale solo emerge la dignità, che allora non è intrinseca, come è la ragione, ma esito di un'azione. 4. È nel pensiero latino, e in seguito in quello protocristiano, che il significato della dignità inizierà ad assumere caratteri di intrinsecità rispetto all'interiorità dell'uomo. E se per Cicerone la dignità dell'uomo, pur essendo quell'eccellenza che lo distingue per natura dagli altri animali, rimane coincidente con un'onorificenza politica o con qualcosa da costruire con l'azione conforme al dovere, sarà nel pensiero di Boezio che influiranno gli elementi della prima cristianità. Nei testi cristiani e nei testi scritti da autori cristiani alcune parole cambiano il loro significato oppure ottengono una nuova connotazione. Così avviene nel caso esemplare della Consolazione della filosofia, scritto da un autore senz'altro di frontiera tra il mondo latino e l'epoca tardoantica, come Boezio, in cui la presenza di un rinnovato significato della parola dignità è caratterizzata in un certo modo dal senso di interiorità tipico della dottrina cristiana. distinguendosi dall'uso romano del termine dignità, sinonimo di incarico, di impiego. Secondo il dovere, Boezio rivede il significato della dignità introiettandolo nell'uomo, nel contenuto dell'intenzione più che nella forma dell'azione. Persone indegne, prive di dignità, non diventano degne per la sola assunzione di un incarico. È vero piuttosto che la virtù possiede una dignità che si rende manifesta in chi la possiede. Non si diventa perciò soggetti di dignità perché incaricati di onorificenze politiche, ma al contrario si è meritevoli di incarichi utili per la collettività e di riconoscimento sociale se si è soggetti virtuosi, degni. È evidente allora il cambiamento di paradigma occorso nel pensiero di Boezio. Non più, come nel mondo romano di Cicerone o di Seneca, un incarico onorifico affidato anche a persone la cui statura morale non fosse trasparente, non più una dimensione socialmente e politicamente riconoscibile, la dignità è bensì una dimensione assoluta, interna e appartenente all'ordine morale. Ciò che, invece, è ancora derivato dalla tradizione latina e lontano dalla dottrina cristiana è il carattere contingente di questa dignità, ancora assente nel pensiero tardo-antico. Il carattere innato, per dono divino, della dignità umana è riscontrabile per la prima volta nelle lettere paoline, nelle quali si rintraccia la prima vera affermazione della dignità umana come valore universale a ogni uomo e da rispettare negli altri. Scrivendo ai Filippesi, ricordando loro la partecipazione, la somiglianza umana alla natura, all'immagine divina, Paolo di Tarso rileva come la traccia di Dio sia ancora presente in noi in quella tendenza a operare secondo i suoi benevoli disegni, Fil 2.13. Questo per Paolo e per la dottrina che ancora oggi sostiene la fede cristiana, non è un vincolo di eteronomia che sminuisce la dignità delle creature, in quanto, al contrario, la accresce. In un simile scenario, la dignità dell'uomo sta proprio nell'essere stato creato a immagine di Dio, sta in quella traccia di Dio che ogni uomo conserva e dalla quale ogni uomo è guidato a operare secondo il disegno di cui Dio è padrone sovrano. È nella religione cristiana che l'Occidente per la prima volta trova una dignità non più storicizzata nei fatti vitali di ogni uomo, una dignità non più dipendente da meriti o demeriti. La dignità non è più oggetto di conquista o di perdita, in quanto ogni uomo è per natura, grazie alla partecipazione all'immagine del Creatore, dotato di dignità. L'uomo è ontologicamente degno di rispetto per il fatto di essere somigliante a Dio e di essere stato posto da Dio al centro dell'universo creato per custodirlo e soggiogarlo. 5. La svolta, preparata nel periodo tardo-antico e incubata per tutto il Medioevo, caratterizzata da una dignità per creazione e dalla centralità dell'uomo, immagine di Dio, nell'universo, è una svolta di fondamentale rilevanza. Condizionerà il pensiero occidentale fino ai giorni nostri, resistendo e, anzi, condizionando persino il pensiero moderno e illuminista. Testimonianza più nota di questa eredità cristiana perdurante nel pensiero umanistico è l'orazione di Pico della Mirandola, 1486, nella quale l'uomo è soggetto di dignità in quanto Dio lo ha posto al centro dell'universo, come soggetto principale della sua creazione, come vincolo delle creature, familiare a quelle superiori, sovrano di quelle inferiori, perché è stato dotato da Dio di facoltà intellettive tali da renderlo interprete della natura e capace di afferrare la ragione di un'opera così grande, la natura, di amarne la bellezza e ammirarne l'immensità, ma soprattutto, aspetto determinante, dotato di natura indefinita, perché libera. Non stupirà, entrando nel vivo dell'età moderna, il riferimento a Cartesio, 1637, il quale riporrà il riconoscimento e la consapevolezza che ogni uomo ha di se stesso nella benevolenza di un Dio che certamente non può ingannarci. Forse stupirà maggiormente sapere che la scienza moderna, congegnata da Bacone 1620, come ancora oggi la consideriamo, nasca proprio dall'idea che Dio ci ha incaricati di custodire la terra, nella quale, con il lavoro, dobbiamo rinfrancarci dal peccato originale. L'uomo, dunque, al centro del cosmo, come custode dell'universo e dotato di una dignità innegabile, ma macchiata dal peccato, da recuperare. Ma ancor più rilevante è il modo in cui ancora in epoca illuminista la dignità dell'uomo verrà considerata un carattere essenziale, cioè ineliminabile e intrinseco alla sua natura. La dignità, così come Kant ne scrive, è l'incommensurabilità di ciò che, non avendo un prezzo, non può avere equivalente. L'uomo, ogni individuo è soggetto di dignità in quanto il suo valore non è quantificabile e, perciò, non è comparabile con niente e nessun altro. Ciò che ha un prezzo può essere sostituito con qualcos'altro come equivalente. Ciò che invece non ha prezzo, e dunque non ammette alcun equivalente a una dignità, scrive Kant. E in questo è conservato il fondamento dell'affermazione per cui ogni uomo è un fine in sé e non può mai essere considerato come un mezzo in vista di altri fini. In questo non essere mai un mezzo, in questo essere più che avere un fine in sé, a prescindere da merito o demerito, è la dignità come l'età illuminista la considera. Con un'eredità piuttosto rilevante da riconoscere al dettato cristiano, seppure quel riferimento rimanga ascoso e secolarizzato. 6. Continuando a dirimere la questione intorno al carattere ontologico per dotazione naturale e al carattere acquisito per prestazione della dignità, il percorso storico fin qui condotto si deve completare con la comprensione di come oggi la dignità sia valutata, secondo quale delle due categorie fin qui descritte. Se ci apprestiamo a interrogare il senso comune, ritroviamo nel linguaggio quotidiano espressioni come una persona con una dignità oppure perdere la dignità, espressioni, cioè, che tendono a esprimere un carattere accidentale di questo valore. La dignità, pare dirsi con il linguaggio comune, può essere acquisita con azioni virtuose o persa con azioni deplorevoli. C'è chi ha una dignità e chi non ha una dignità. Se invece si interroga il pensiero accademico o politico, si viene spesso a contatto con espressioni come quella che apre la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo 1948. Il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo. Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti, chiaramente un'indicazione dell'intrinsecità della dignità e della sua ineliminabilità dalla natura umana e da ogni individuo. Ancora uno scollamento piuttosto rilevante tra il senso comune e il linguaggio specialistico intorno al tema della dignità, e si dovrà riconoscere comunque che nemmeno all'interno dell'ambiente filosofico il dibattito è così pacifico. Quando, infatti, l'età contemporanea, specie a seguito del martello antimetafisico di Nietzsche, ha deposto in modo apparentemente definitivo l'idea di una essenza dell'uomo, di una natura umana, ha al contempo rinunciato a dare una centratura al concetto di dignità come valore che precede ogni azione dell'uomo, che prescinde dalla sua caratura pratica. L'eliminazione dell'idea di una natura umana, con l'intenzione di liberare l'uomo dal pesante fardello della sua provenienza creaturale e della sua destinazione escatologica, ha presentato anche il rischio di erodere ogni fondamento per una legittima riflessione post-metafisica intorno alla morale, ma soprattutto intorno alla dignità. Se da un lato l'idea di una dignità che precede l'azione dell'uomo sembra oggi certo indispensabile, ma difficilmente giustificabile, dall'altro lato l'idea di una dignità totalmente legata alla storicità dell'individuo e alla sua azione, alla sua coerenza nel contesto sociopolitico o morale e nel sistema valoriale collettivamente riconosciuto, rischia di sdoganare l'idea che alcuni individui non siano dotati o possano essere spossessati della loro dignità. Se, insomma, da un lato si ricadrebbe in una visione verosimilmente etnocentrica, essendo l'idea occidentale della dignità molto legata alla tradizione cristiana, dall'altro lato l'idea di una dignità contingente si è manifestata nel suo più folle furore negli stermini che hanno segnato il Novecento, all'insegna dell'eliminazione di individui privi di dignità. Tenendo in considerazione queste contraddizioni, che segnano la contemporaneità così come hanno caratterizzato il pensiero occidentale fin dalle sue origini, cerchiamo di specificare meglio come oggi si provi ancora a parlare della dignità. Si proporrà una rassegna di autori o di linee di pensiero che, in senso affermativo o in senso ampiamente critico, caratterizzano il dibattito contemporaneo. Dignità nel mondo globalizzato. 7. In termini politici o antropologici, con l'intenzione di appoggiarne i processi o di criticarli, l'epoca in cui viviamo è stata spesso definita come l'età globale, l'età della globalizzazione. Il fenomeno della globalizzazione, di così recente maturazione, risulta difficile da definire. Ci sono studiosi, come il giapponese Ohmae, che evidenziano la fine della realtà statale nazionale e di altre forme obsolete di politica. Ci sono invece pensatori che sostengono la tesi che gli stati continuano a essere soggetti decisivi nella stessa promozione della dinamica globalizzante, mentre è la loro sovranità a essere messa in discussione per l'emergere di elementi sovranazionali, così scrivono, per esempio, Sassen e Crouch. In ogni caso, ciò che emerge con chiarezza da ogni osservazione delle dinamiche globalizzanti è che gli stati non sono più detentori del monopolio della politica. Questo è il prodotto di spinte di liberalizzazione economica e di deregolamentazione. Dinamiche che impongono la superiorità dell'economia sulla politica, con una chiara eterogenesi dei fini, e la contemporanea sensazione che al modello liberista, dopo il 1989, non ci sia alternativa. Il liberismo è visto come indiscutibilmente ovvio, naturale e perciò desiderabile. E se parrà fuori luogo dilungarsi in un seppur breve accenno al fenomeno della globalizzazione in una rassegna del pensiero contemporaneo intorno al concetto di dignità, si considerino non solo gli esiti coercitivi che esso provoca in ambito politico e in ambito sociale, nei termini del cosiddetto pensiero unico, ma soprattutto alla trasformazione subita dai rapporti fra le diverse culture che abitano il mondo. L'orizzonte si è allargato grazie al ripensamento di nozioni come cittadinanza, concetto da rinnovare perché non diventi troppo esclusivo, o multiculturalismo, concetto che interessa soprattutto il dibattito canadese catalizzato da Taylor. E se l'orizzonte muta, anche i valori morali sembrano subire un'espansione sovranazionale che nasconde vari effetti indesiderati. Uno di questi rischi è proprio quello paventato poco sopra, nel momento in cui si segnalava il rischio di una considerazione statica e ontologica della dignità. Una definizione che, seppure derivante chiaramente dalla tradizione cristiana, viene poi proposta, o imposta, in contesto internazionale, senza prima esser stata passata al vaglio di una critica genealogica che ne studi le origini, scindendo ciò che è solo storicamente vero da ciò che è necessariamente vero. Il rischio, dunque, è quello di un etnocentrismo occidentale, ma sarebbe meglio dire, giudaico-cristiano, dal quale proprio la riflessione di Taylor intende mettere in guardia. mediante una riconsiderazione del fondamento teorico di un modello di convivenza multietnica, non solo si sarebbe in grado di riconoscere empiricamente l'impossibilità di espandere un concetto di dignità storicamente e geograficamente determinato, ma ci si avvicinerebbe anche all'obiettivo di rispettare l'alterità culturale di coloro con i quali condividiamo lo spazio, il tempo e le scelte collettive. Segue seconda parte.